9 passate da un minuto, 12ª puntata della rubrica Città Grande, voce, storie dall'area metropolitana fiorentina, ma non solo. Ospiti quest'oggi, che salutiamo, l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
E il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, lo abbiamo anticipato, Jimmy, oggi ci occupiamo dell'impianto eolico nel Mugello. Nel febbraio scorso è arrivato il via libera al progetto con una delibera di giunta. Cosa rappresenta a livello di politiche energetiche sul territorio, assessora Monni, questa infrastruttura?
Rappresenta un pezzetto della risposta complessiva che dobbiamo dare. Mi pare evidente che sia uno degli obiettivi principali della nostra regione il raggiungimento dell'autonomia energetica, ma anche l'emancipazione dalle fonti fossili, perché non basta rendersi indipendenti dal gas, bisogna farlo anche guardando a una transizione ecologica di cui il nostro paese e la nostra regione hanno un grandissimo bisogno. Noi non abbiamo d'altra parte nemmeno, no, la possibilità di ricorrere alle fonti fossili, però abbiamo in abbondanza sole, vento e calore della terra. E su queste tre fonti abbiamo intenzione di fondare la nostra transizione energetica e di farlo in maniera molto partecipata, perché io ritengo che questa sia un'operazione che ha un grandissimo valore anche culturale, che ha bisogno di grande condivisione, perché ha bisogno di essere spiegata, raccontata, compresa, soprattutto laddove atterra su territori che devono capire che alcune trasformazioni sono necessarie per evitare che inevitabilmente, con l'aumento della temperatura, il nostro clima trasformi in maniera incontrollata e definitiva il nostro paesaggio. Per cui anche nel caso di Monte Giogovillore abbiamo dato vita a una procedura partecipativa all'interno della valutazione di impatto ambientale, che è stata animata da molti cittadini e anche dai sindaci, e saluto ovviamente Stefano. Durante il corso di questa lunga procedura partecipativa e di questa valutazione molto importante e puntuale, il progetto è stato anche modificato in maniera importante, è diminuito il numero degli aerogeneratori, è cambiata la collocazione del cantiere, la modalità in cui il cantiere si svilupperà nel corso del tempo. Insomma, sono stati introdotti elementi che sono nati dall'ascolto dei soggetti coinvolti e dei territori, ovviamente. Dopodiché alla fine si decide, perché alla fine si deve decidere, anche a volte con il parere contrario della sovrintendenza, che fa il suo mestiere, ma noi dobbiamo fare il nostro. E io sono convinta che oggi non possiamo permetterci di dire no a opere che possono dare un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici. Monte Giogovillore creerà energia, farà energia per 100.000 abitanti equivalenti, e quindi è una risposta particolarmente significativa.
Ecco, appunto, il fabbisogno di energia elettrica soddisferà circa quello di 100.000 persone, come sottolineava lei, molte di più di quelle che vivono nel comprensorio del Mugello, che conta circa 64.000 abitanti, quindi si dà un contributo anche aggiuntivo. Lei sottolineava il percorso partecipativo e anche le difficoltà e i pareri negativi, di cui poi parleremo, però i comuni coinvolti sono Vicchio e Dicomano, ma per le opere accessorie interessati anche Rufina e San Gaudenzio. Ecco, Passiatore, come è avvenuto, si è svolto e sta andando il confronto, il dialogo tra i primi cittadini del territorio interessato, e lei come vede questa potenzialità sul territorio del Mugello, e immagino, insomma, anche nel rapporto, nel confronto che si è svolto in questi mesi, non solo con i cittadini?
Beh, intanto saluto Monia e ringrazio per l'opportunità. È stato un iter lungo, sono 2 anni e mezzo che discutiamo di questo impianto. Come ricordava l'assessore, c'è stata anche una cosiddetta inchiesta pubblica, cioè un momento di partecipazione dei cittadini. È stato un percorso a tratti faticoso, immaginatevi una conferenza di servizi con 59 fra enti e settori regionali che devono in qualche modo esprimere un parere, comportare un contributo per arricchire in qualche modo il progetto. Quindi è stato oggettivamente un percorso faticoso. Con i cittadini ci abbiamo parlato, abbiamo presentato il progetto prima addirittura che venisse presentato in regione, quando ne siamo venuti a conoscenza. Io credo che la trasparenza e la chiarezza paghi sempre. Credo che si debba anche sfatare un mito, quello per il quale oggi si dice ambientalista chi guarda al brevissimo termine ma non più avanti. se è vero quello che ci raccontano, proprio per preservare quell'ambiente meraviglioso che abbiamo in dono, dobbiamo fare uno sforzo e dire di sì ad alcuni impianti. Siamo in un periodo di emergenza, abbiamo un'emorragia in corso, dobbiamo decidere se salvare la vita del paziente oppure, per paura della cicatrice, lasciarlo morire dissanguato. A me pare sia questa la situazione. Quindi è un impianto importante che, come ricordava, va ben oltre il consumo e fabbisogno quantomeno domestico del Mugello, ma è evidente che si colloca in una strategia regionale. Non è pensabile cercare l'autosufficienza in ambiti subregionali, forse addirittura ha poco senso anche all'interno della stessa regione, ma deve essere una strategia nazionale. E gli obiettivi del governo sono insomma realistici. Di questi impianti ne dovranno nascere molti, motivo per il quale ha poco senso dire che siamo a favore degli impianti ma non vanno fatti sull'Appennino, ma non vanno fatti sulle coste, ma non vanno fatti. Questa sindrome oggi non possiamo più tollerarla, proprio perché tanti devono essere i luoghi che devono essere disposti ad ospitare impianti. Poi certo c'è una valutazione che è stata molto attenta e puntuale sul luogo della collocazione. La regione ha il compito di escludere alcune aree dall'installazione, questa non è fra quelle escluse, per cui da qui è nato tutto. Poi, a quanto capisco, parleremo anche magari dei motivi di dissenso che sono stati espressi.
Sì, arriviamo a questo punto, Passatore. Certo. 7 aerogeneratori sui crinali mugellani di Vicchio e di Comano. Il progetto è stato presentato, lo ricordiamo, dall'azienda veronese AGSM EMA alla Regione Toscana il 30 dicembre 2019, e l'iter, come ricordava, per l'approvazione è durato oltre 2 anni. Nei mesi scorsi c'è stata davvero una parentesi spiacevolissima, di cui non ricordiamo i termini verbali, ma ricordiamo insomma l'uscita di Vittorio Sgarbi contro le paleoliche, insultando proprio l'assessore all'ambiente della Toscana, numerose le attestazioni di solidarietà nei confronti appunto dell'assessora Monni, e anche una sua presa di posizione chiarificatoria forte, Monni, rispetto all'interesse pubblico prevalente, no? Che anima questa scelta da parte della regione. Però al di là dell'uscita di Sgarbi, ricordiamo, come diceva lei, il parere negativo della soprintendenza della città metropolitana, il progetto è stato bocciato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e anche il comune di San Godenzo si è opposto. Insomma, un arco di proteste abbastanza differenziato anche nella tipologia.
Sì, il sindaco prima parlava di una sindrome, trovo abbastanza calzante questa la sindrome, che praticamente siamo tutti d'accordo che bisogna passare all'energia verde, però come dicono gli americani, not in my backyard, cioè non nel mio giardino sotto casa. A questo punto arriva un commento che proprio esprime questo concetto di un nostro ascoltatore storico, Nico Rosso, che dice: abbattere 20 ettari di bosco è un bel lavoro, non si potrebbe fare altrove questo impianto. E questo, secondo me, proprio è il nocciolo della questione. Sappiamo tutti che è necessario passare all'energia verde, però non vogliamo le paleoliche vicino casa, e non vogliamo neanche una farm di pannelli solari vicino casa. Quindi come si fa a combinare queste due esigenze, lasciare intoccato quello che è il paesaggio e usare le forme di energia verde? È impossibile.
Ma è possibile, certo, non è possibile lasciando il paesaggio immutato, è possibile provare a conciliare l'esigenza di tutelare il paesaggio con l'esigenza di conservarlo nel lungo periodo, perché io voglio ricordare, e lo faceva con estrema chiarezza il sindaco Passatore, che peraltro ha espresso parole di grande coraggio, come con grande coraggio si è comportato sul suo territorio, con grande trasparenza e con grande nettezza ha preso una posizione molto chiara. Noi dobbiamo fare delle scelte, il paesaggio non è il paesaggio costruito della Toscana, perché il nostro paesaggio è quasi completamente antropico, non è qualcosa di immobile che se noi non interveniamo rimane uguale a se stesso nei secoli, è un paesaggio in continua trasformazione e queste trasformazioni sono accelerate dai cambiamenti climatici in maniera molto evidente, e i danni che ogni anno dobbiamo risanare, su cui dobbiamo intervenire in procedure emergenziali dovute ai cambiamenti climatici, aumentano queste trasformazioni e rendono questo territorio meno sicuro. Ora, noi abbiamo alcuni strumenti che abbiamo intenzione di mettere in campo per governare la transizione ecologica in modo da poterla tenere in equilibrio con la tutela e il rispetto del paesaggio. Faccio l'esempio dei pannelli fotovoltaici. La Toscana ha un obiettivo sancito dal governo che è l'installazione di 2500 megawatt di energia da solare. Questo equivale più o meno a 27-28 chilometri quadrati di pannelli fotovoltaici. Voi capite che è una dimensione importante. Cosa faremo? Faremo un piano che identificherà le aree idonee all'installazione del fotovoltaico, privilegiando ovviamente i tetti fin dove questo è possibile, fin dove la sovrintendenza permetterà anche questa operazione. Ovviamente laddove ci sono aree idonee, localizzazioni idonee, ci saranno delle semplificazioni nelle procedure autorizzative, perché se si sceglie anche insieme ai territori quali sono le aree idonee, poi un passo, diciamo, nella definizione del percorso lo abbiamo già fatto, e ribalteremo questa band sharing, questa quota che il governo ci assegna su ogni comune in maniera proporzionale, in modo che ci sia, come dire, una disseminazione anche culturale della necessità di fare la transizione ecologica, un coinvolgimento di tutti i territori in questa scelta, in modo che nessuno si senta non partecipe di una cosa che è assolutamente necessaria e che sarebbe delinquenziale non provare a fare con grande serietà, e in modo da evitare le grandi concentrazioni. Noi stiamo resistendo rispetto alla richiesta di grandi installazioni di campi fotovoltaici, per esempio in Maremma. Accanto a questo, quindi accanto a una scelta preventiva che punta a tenere in equilibrio le due cose, ci sono procedure di valutazione dell'impatto ambientale rigorosissime, che valutano ogni aspetto, dopodiché fanno sintesi fra le varie istanze che vengono fuori da tutti i soggetti coinvolti, e questa sintesi decide se un progetto si autorizza o non si autorizza, o se bisogna modificarlo anche radicalmente per poterla autorizzare. Però bisogna aver chiaro nella testa che esiste, anche in una conferenza dei servizi, anche in una conferenza dei servizi complessa come quella di Monte Giocoville, lo ricordava il sindaco, in cui c'erano quasi 60 soggetti coinvolti, è una gerarchia delle priorità, e noi questa gerarchia ce l'abbiamo chiarissima in testa, perché proteggere l'ambiente vuol dire combattere i cambiamenti climatici, e questo è un compito che questa regione ha chiarissimo nella testa, e perché perseguirà in ogni modo, tenendo in equilibrio le esigenze, ma sapendo, lo ripeto, che se non interveniamo oggi per gestire i cambiamenti climatici in termini di resilienza e per combatterli in termini di programmazione, il nostro paesaggio, il nostro amatissimo paesaggio toscano, tra 30 anni non esisterà più.
Posso fare una domanda, no? Se non si facessero queste pale eoliche in queste location, quale sarebbe l'alternativa per incrementare e andare a soddisfare quello che è la richiesta di energia del territorio, cioè, secondo lei, assessore?
Ma guardi, intanto le pale eoliche vanno fatte dove c'è vento, questo mi pare il primo requisito che va tenuto in considerazione. Certamente nella scelta di Monte Giocoville questo è un elemento che è stato tenuto in considerazione. Poi è chiaro che noi bisogna andare verso un mix energetico, cioè le risposte sono molteplici e ogni fonte energetica rinnovata a disposizione darà il proprio contributo, il solare, il fotovoltaico nei termini in cui dicevo, l'eolico in termini ovviamente ridotti rispetto al fotovoltaico, perché abbiamo presente, insomma, la difficoltà anche tecnica della costruzione dell'eolico, e la Toscana gode di una terza fonte energetica rinnovabile che, a differenza delle altre due, è anche programmabile e continua, che è la geotermia. La geotermia oggi produciamo già il 35% dell'energia elettrica toscana, abbiamo intenzione di investire molto su questa fonte perché appunto ha caratteristiche di maggiore garanzia nel suo sfruttamento rispetto alle altre fonti rinnovabili, e su questo stiamo costruendo un percorso anche con i territori interessati, perché ovviamente è un'energia che è localizzata in alcune aree geografiche della Toscana. Ci sono due geotermie, se vogliamo dire così, una tradizionale molto sviluppata e molto anche socialmente accettata, che è quella di Larderello, per capirsi, e c'è una geotermia, quella della Miata, che invece è più giovane e sulla quale, anche sull'accettabilità sociale, c'è da lavorare maggiormente. Abbiamo fatto anche studi di carattere epidemiologico che sono durati 12 anni e che hanno sancito che non ci sono correlazioni tra il tema della salute e il tema dello sfruttamento della risorsa geotermica. Questo ci aiuta a sostenere la nostra decisione di potenziare questa fonte. Dobbiamo farlo tenendo presente che il contributo di quei territori è un contributo importante alla transizione dell'intera regione, e fatemi dire anche del paese, e questo deve essere considerato nelle ricadute su quei territori.
Ecco, assessora, siamo davvero in conclusione, tanti sono gli scenari aperti sul fronte energetico, ci torneremo assolutamente, questo è un focus che facciamo su un territorio in particolare, ma sulle varie modalità di energie rinnovabili poi torneremo per quanto riguarda appunto il coinvolgimento del nostro territorio. Arrivano tanti messaggi, fra cui insomma le pale eoliche non si mettono sul crinale dell'Appennino, c'è questo forte legame con quello che comporterà per quanto riguarda il bosco di quel territorio. Sindaco Pastiatore, diamo un appuntamento, ci sono delle assemblee, no, cittadine, che si stanno svolgendo anche sui vostri territori, ci saranno ancora occasioni di confronto con la cittadinanza?
Beh, adesso direi il momento del confronto per cercare di migliorare il progetto si è concluso. Come sappiamo, adesso la palla è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che dovrà nelle prossime settimane, mi auguro, decidere. Poi ci sono tutta una serie di iniziative da parte dei contrari e dei favorevoli, cercano di continuare ad informare. Vorrei però ricordare che chi sostiene che esiste un'alternativa migliore deve mettersi nella logica che esisterà sempre un'alternativa migliore, e che quindi questo non può essere una scusa per non fare gli impianti. L'importanza del bosco a noi è nota, si parla di 9 ettari, non di 20, come diceva, mi pare, l'ascoltatore. Ricordiamo che l'Unione dei Comuni del Mugello autorizza ogni anno 1000 ettari di tagli di bosco. Quello, insomma, non è un bosco pregiato, è una zona importante, ma insomma sono 7 pale che a distanza di 10 km dai centri abitati producono energia, che abbiamo detto. L'equivalente dell'energia prodotta da quelle 7 pale con il fotovoltaico richiederebbe 100 ettari di fotovoltaico. Chi sostiene che potremmo fare il mini eolico, un'idea romantica, quindi ciascuno con la propria piccola pala, deve ricordare anche che ne servirebbero 20.000 di queste mini pale per produrre la stessa energia. Bisogna essere anche razionali e concreti fino in fondo. Credo che l'equilibrio fra l'installazione di queste 7 pale in un posto bello, senz'altro, ma dall'altro lato con l'energia che producono, sia un equilibrio assolutamente sostenibile per noi e per il nostro ambiente.
Chiudo con una provocazione: oppure una bella centrale a carbone risolverebbe tutti i problemi?
Allora, per qualcuno sì.
Sono le 9 passate da 20 minuti, noi salutiamo i nostri ospiti, grazie all'assessora Monia Moni, al sindaco di Dicomano Pastiatore per essere stati con noi.
Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Città grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.